Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Siria, razzi israeliani sulla capitale Damasco. Secondo il premier Netanyahu è un'operazione militare per difendere la minoranza drusa. Gaza, 20 morti nella calca in un centro di distribuzione di generi alimentari. Melbourne, inchiesta sugli abusi sui minori. Il ministro dell'istruzione annuncia la nascita di un registro nazionale degli educatori. Calcio, europei femminili. L'Italia batte la Norvegia 2-1 e vola in semifinale. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario in italiano di Radio SBS di giovedì 17 luglio 2025, che apriamo dal Medio Oriente perché Israele ha attaccato il palazzo presidenziale di Damasco, il palazzo del popolo utilizzato dal presidente siriano Ahmed al-Shara, e ha lanciato missili contro altri edifici simbolo del potere civile e militare della capitale siriana. Contestualmente i vertici militari di Tel Aviv hanno disposto lo spiegamento di truppe al confine siriano. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l'iniziativa militare è volta a proteggere la minoranza drusa e che l'obiettivo è eliminare le forze filogovernative accusate di averli attaccati. L'inviato statunitense per il Medio Oriente ha esortato tutte le parti a fare un passo indietro rispetto alla situazione attuale di violenza. Ascoltiamo i dettagli nel servizio della BBC a cura di Mike Thompson.
There's no doubting Israel's genuine concern for Syria's Druze communities. It's home to around 150,000 Druze, some of whom serve in its army. But there's also no doubting the threat it believes Damascus's Islamist government poses to Israel. Ever since the country's new rulers took power last December, Israeli forces have carried out numerous attacks on military targets in Syria, and it's repeatedly warned the country not to send its forces south of Damascus, nearer the Israeli border. And some believe Israel's expressed concerns for Syria's Druze may well be a smokescreen for plans to further degrade Syria's military.
E poco fa le autorità siriane hanno denunciato nuovi attacchi israeliani avvenuti in serata alla periferia di Damasco. I raid hanno preso di mira la zona intorno all'aeroporto militare, un'area dove si trovano i depositi di munizioni, ha riferito una fonte del Ministero dell'Interno siriano. Rimaniamo nella regione, ma ci spostiamo a Gaza, perché 20 palestinesi sono morti schiacciati nella calca in un centro di distribuzione di cibo nella città di Khan Yunis. La struttura è gestita dal Gaza Humanitarian Fund, l'organizzazione americana sostenuta da Israele e spesso al centro di polemiche, che per la prima volta però ha ammesso disguidi organizzativi alla base della tragedia. Secondo la versione di GHF, sarebbe però stato Hamas a scatenare il panico che ha portato alla morte di 20 persone, 19 di queste sarebbero decedute nella ressa, mentre una sarebbe stata accoltellata. Tuttavia il fondo non ha fornito prove a sostegno di queste accuse. Ascoltiamo viceversa la versione di un testimone oculare, Ahmad Abu Amra.
We arrived at the gate of the aid distribution center. The Americans were standing there and announced over loudspeakers that no one should advance. The Israelis started shooting from one side, and the Americans did as well. There were turnstiles at the gate. The young men were rushing through them. Those who fell down, we couldn't lift them. Everyone was on top of each other. We tried to pull the young men up from the ground and help them, but we couldn't.
Secondo altre testimonianze, i rappresentanti del Gaza Humanitarian Fund avrebbero utilizzato gas lacrimogeni contro la folla in attesa della distribuzione del cibo. Veniamo alle notizie dall'interno, cominciando dalla visita di Anthony Albanese in Cina. Ieri il primo ministro era a Chengdu, dove ha annunciato, tra le altre cose, che Pechino ospiterà per la seconda volta il torneo di qualificazione che assegnerà una wild card per i prossimi Australian Open di tennis, sottolineando così il ruolo dello sport come strumento di unione tra i popoli. Oggi la visita prosegue nella provincia del Sichuan con una tappa al celebre centro di riproduzione dei panda giganti. Albanese visiterà anche il sito di ricerca e produzione della Cochlear, l'azienda australiana specializzata in dispositivi acustici, presentata come esempio di proficua collaborazione tra i due paesi nel campo della ricerca medica. Per approfondimenti sulla visita del primo ministro in Cina, vi rimando al programma che segue il notiziario. A Melbourne adesso, dove proseguono le indagini delle autorità sugli abusi perpetrati da Joshua Dale Brown ai danni di minori nelle strutture scolastiche della città. L'uomo è accusato di oltre 70 reati contro 8 bambini sotto i 2 anni tra il 2022 e il 2023. Brown avrebbe lavorato in almeno 24 strutture a partire dal 2017, tutte gestite da Affinity Education, tra cui una Mickleham, una Tarnate, una Greensboro. Oltre 800 bambini sono stati invitati a sottoporsi a test per riscontrare eventuali malattie infettive. Il ministro federale dell'istruzione Jason Clare ha definito la vicenda un incubo per i genitori e ha annunciato la creazione di un registro nazionale per tracciare gli spostamenti e i movimenti del personale nei centri per l'infanzia. La prossima settimana, alla riapertura dei lavori a Canberra, il governo presenterà in Parlamento una legge che sospenderà i fondi pubblici alle strutture che non saranno in regola.
This is a nightmare for hundreds more parents, mums and dads, who now have to go through the ringer of working out whether their kids are sick or not. It strikes me when I saw this yesterday that this is another reason why we need an educator register, a database that tells us where people are working and where they have been working. The company responsible here should know this at the click of a button, but so should we. This shouldn't be the sort of information that comes out in drip feed form. It should be information that's easy to access quickly.
Queste le parole pronunciate dal ministro federale dell'istruzione Jason Clare ai microfoni della ABC. Rimaniamo in Australia, dove la famiglia di Peter Falconio, il ragazzo britannico ucciso 24 anni fa nell'outback del Northern Territory, ha diffuso un comunicato dopo la notizia della morte del suo assassino Bradley Murdoch. Murdoch, che era stato accusato di aver ucciso Falconio e di aver sequestrato la sua ragazza, Johanna Lees, non ha mai confessato l'omicidio né ha mai rivelato il luogo in cui ha nascosto il corpo del giovane. I Falconio hanno scritto di essersi tolti un grosso peso di dosso, ma che continueranno a sperare che i resti del figlio vengano trovati. Non gli permetteremo di rovinarci ulteriormente la vita e ci concentreremo sui figli che restano, hanno aggiunto nel comunicato. Ascoltiamo come la notizia è stata accolta dalla comunità di origine di Peter Falconio nel West Yorkshire.
It's absolutely disgusting because I went to school with Peter. We know the family, and it's just not right. It's not. It's really. He should have really disclosed, you know, where Peter was.
He was just such a lovely, fun-going guy, you know. And I know they were looking forward to going to Australia.
La polizia del Northern Territory ha ribadito l'impegno a ritrovare i resti di Peter Falconio e ha lanciato un appello a eventuali testimoni che ora potrebbero sentirsi più liberi di parlare. Ancora in Australia, dove all'alba di oggi sono riprese le operazioni di ricerca di un aereo leggero e del suo pilota, che ieri era atteso all'aeroporto di Moruya, nella far south coast del New South Wales, che secondo la polizia potrebbe essersi schiantato nelle Snowy Valleys, nei pressi del Parco Nazionale di Kosciusko. Squadre della polizia, dei servizi di emergenza SES e del Dipartimento dell'Ambiente stanno perlustrando la zona. Anche lo Stato del Victoria ha inviato un elicottero per i soccorsi nell'area, dove oggi sono previsti rovesci di neve nella regione alpina. Diamo uno sguardo ai cambi. È stabile il dollaro australiano, che vale 56 centesimi di euro, viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense. Sport, calcio, l'Italia si è qualificata per le semifinali dell'Europeo femminile a Ginevra. Nel primo quarto di finale della manifestazione le azzurre di Andrea Soncin si sono imposte per 2-1 sulla Norvegia grazie ad una doppietta di Cristiana Girelli, autrice del gol partita al 90esimo. È la quinta volta che la nazionale femminile italiana si qualifica per le semifinali del campionato europeo, ma è la prima volta dal 1991. In semifinale l'Italia se la vedrà con la vincente del secondo quarto di finale, quello in programma quando sulla costa est australiana sarà l'alba di domani a Zurigo tra Inghilterra e Svezia. Concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide piovaschi al mattino con tendenza al miglioramento nel corso della giornata e una temperatura massima di 16 gradi. A Brisbane possibili precipitazioni, 23 gradi la massima. A Cairns cielo parzialmente coperto e temperatura massima di 27 gradi. A Canberra gelate in mattinata seguite da una giornata nuvolosa con una massima di 12 gradi. Sereno a Darwin dove la colonnina di Mercurio raggiungerà i 31 gradi. A Hobart piogge in attenuazione nel corso della giornata con una massima di 12 gradi. A Melbourne isolate precipitazioni fino al primo pomeriggio con tendenza a miglioramento nella serata e una temperatura massima di 14 gradi. A Perth mattinata con cielo terso con tendenza al peggioramento nel corso del pomeriggio una massima di 18 gradi. Per finire cielo in prevalenza sereno a Sydney dove la temperatura massima sarà di 18 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.